È strano. Mi sto rendendo conto di essere più avvezzo ai numeri dispari. Pensavo ad averci fatto l'abitudine, quando ti rendi conto di aver fatto bene in una tua pubblicazione, di aver spiegato col cuore le emozioni, le percezioni, il sentimento, risentire di un naturale calo dell'ispirazione è sempre stata l'ovvia conseguenza. E allora combatti alla ricerca dell'argomento più accattivante, dell'intervista di maggiore spessore, dell'utente che abbia ancora qualcosa da dire, il vuoto, o qualcosa di terribilmente vicino ad esso. Perché si potrebbe pure parlare del fatto che Stellaria tornerà ad essere acclamato in Under 21 e che forse convinceranno Orlandini a giocarci insieme. Si potrebbe discutere dell'orrendo sistema catalogatorio del Forum Italia o del finto buonismo di Roman. Ma è la tua musa che non ti assiste, sai che non è il momento adatto per niente di questo. Ti rileggi i complimenti a più riprese. Cazzo, quanto li odi i complimenti, soprattutto a rileggerli. Adesso non è questo che ti serve, non è questo che ti tempra. Ti serve un appiglio, un malcontento, una critica da cui ripartire. Ti soffermi su un messaggio, lì c'è un segnale minimo di insoddisfazione. La seconda parte si è politicizzata troppo, c'è scritto. Ma che cazzo dice questo? Ma hai idea di chi abbia di fronte, con chi sta parlando, lo sa. Proprio a te che nella polemica ci sguassi da una vita ormai, che hai scelto di vivere in funzione del dibattito, delle divergenze, del confronto. Però è arrivata finalmente. È la vibrazione giusta per tornare davanti al microfono e spiegare che i numeri pari non fanno per te. Eccomi sono in studio, buonasera a tutti, buon pomeriggio, buongiorno in base a quando ci starete ascoltando. Seconda puntata di Dal Vangelo secondo me, oggi sono in studio qui da solo. Come spiegato, o perlomeno tentato di spiegare nella introduzione, Vangelo secondo me è un programma che comunque vive di ispirazioni, vive di necessità di trovare quel qualcosa di cui parlare, e quel qualcosa di cui parlare purtroppo, se non in periodo elettorale, Futsar non permette di averne tanto costantemente. Per cui abbiamo deciso di puntare sui numeri dispari e sui numeri pari, di alternare quindi questo programma, in un programma che possa avere una valenza sportiva, prettamente sportiva nei numeri pari, e magari una parte più politica, più chiacchierata, più becera nel computo dei numeri dispari. Pertanto vi lascio a questa puntata che, essendo il numero 2, è altamente impostata sull'ambito sportivo. Vi prometto che comunque ci sarà da farsi quattro risate, anche perché c'è l'esordio di Rizzato, c'è un ampio angolo sulla C condotto da Gazzoni, da Jonathan Gazzoni, le straordinarie conferme di Walter Pirro e Tre Seghe. Vediamo un attimino come si svolgerà questa puntata, dai, ascoltiamola insieme. Da ridere a Messi per Alghero, diventa un avversario da Messi, viene attaccato ma cerca di aprire il gioco verso Giovanni De Cecco, pallone però un po' troppo corto, viene recuperato bene da Stefano Levante, Levante sulla fascia di sinistra, prova ad aprire per Pirro, Ferranti però anticipa proprio lo stesso Pirro e si gioca addosso a lui, viene a mettere in mezzo un buon pallone, arriva Napoleoni, trattenuto da Veneziano, ma Napoleoni ha un buon guizzo, palla in rete, erroraccio della difesa di Ubik, con Francesco Sia uscito a farfalle e Max Venezian anticipato netto nonostante la trattenuta da un ottimo Dogus Napoleoni appena entrato. Uno che appariva allora recupera Ivan Capasso, un ragazzo cesario che viene attaccato da Puccini, preferisce il retropassaggio di nuovo a Ivan Capasso, ma il retropassaggio serve inavvertitamente Bruno Paiva, uno contro Capasso, che salta Bruno Paiva, buon dribbling, non esce Gorin dalla difesa, entra in aria Bruno Paiva, esce il portiere, pallone sul secondo palo, raddoppio clamoroso della Juventus, 2-1 di Bruno Paiva, e attenzione perché per la Juventus è vicina forse l'occasione di fare una nuova impresa. Adesso Belotti, cioè addirittura superiorità numerica adesso per la Manzanese, anche se viene interrotto, però Belotti lotta contro la Pestre, riesce a servire Fattori, uno contro la Pestre, va via Fattori, tira dalla lunga distanza, magnifica rete di Fattori che spegne le speranze dei Desperados, che mai come in questo momento si possono definire tali. 2-0 Manzanese, ha segnato Claudio Fattori, grande gol dalla distanza.
Archiviate la è successo in Serie A.
Eccoci arrivati al consueto appuntamento con la Serie A. Oddio consueto, è appena la seconda puntata, vabbè. Cominciamo con la sfida tra Alghero e Ubik. I catalani per l'occasione si affidano al 4-5-1 e un po' a sorpresa Aurelio Thoma lascia in panchina Napoleoni. Assegna nell'ultimo incontro, affidando le sorti offensive a Paolino Vampiro. Francesco Sila risponde con 3-5-2 a baricentro arretrato, inserendo Levante sulla linea mediana al posto di Miano. Il risultato si sblocca al decimo minuto, con Pierfilippo Lasi che si inserisce in area di rigore e trova il gol con un tiro nell'angolino basso. Ci si aspetta la reazione dell'Ubik, ma la squadra pare impacciata e giallorossi controllano abbastanza agevolmente la gara fino al riposo. A pochi minuti dall'inizio della ripresa, però, Longhi dimostra che non ci sta a perdere e con un tiro imprendibile riporta il risultato in parità, siglando la quarta rete in campionato. Ma l'Alghero sta giocando troppo bene per accontentarsi di un pareggio. Così al 62esimo Napoleoni, entrato da pochi minuti al posto di un inconsistente Vampiro, conferma di attraversare un ultimo momento di forma insaccando il pallone proprio sotto l'incrocio dei pali per il definitivo 2-1. Con questo successo i sardi guadagnano 3 punti meritati, mentre l'Ubik perde la vetta e viene scavalcato dai Midnight Angels in classifica. Non perdono un colpo invece i Tecno Liars. Nel big match contro il Catania, Munafò schiera i suoi col 4-2-1-3 con Roma nell'esordio stagionale, a fianco di Baldassi e Milazzo, e Etnei più coperti col 3-4-2-1 e Annoni unica punta. Di fatto la partita è già chiusa dopo meno di 10 minuti, con le marcature in rapida successione di Vitale, Milazzo e Baldassi. Troppo tecno per questo Catania, e se tra i campioni d'Italia aveva evidenziato la superba prestazione di Munafò a centrocampo, gli ospiti devono fare i conti con la responsabilità di Bonolis in porta e ancora di più di Paul Gatt, schierato avanzato sulla fascia ma incapace di sfruttare a proprio vantaggio i numerosi palloni che arrivavano dalle sue parti. Tecno Liars saldamente a punteggio pieno dunque, mentre il Catania rimane a 4 punti ora in compagnia di Alghero e Ketenbos. E a proposito dei Ketenbos, bisogna parlare di vittoria nettissima ai danni dei Black Spartans. Optando per un 3-3-2-2 molto simile a quello visto domenica scorsa, stavolta Sandrelli preferisce puntare su se stesso, anziché Cherubino, come partner d'attacco di Righi. Per la squadra di Totti invece 4-3-1-2 trio d'attacco tutto straniero, con Juric sulla tre quarti di sinistra e Horvat e Perez terminali offensivi. Nel giro di 20 minuti la partita gira subito in favore dei locali, con Righi, Sandrelli e ancora Righi a perforare la porta difesa da Serbo Beara, e con Perez che come 7 giorni fa cerca disperatamente di riaprire l'incontro con un gol a piè di palo. Alla mezz'ora il divario torna ad essere di 3 reti, con Righi che completa la sua tripletta e a 10 minuti dal termine anche Sandrelli si ripete, infierendo sulla difesa avversaria. Vittoria senz'altro scontata per i Tecno, che anche quest'anno restano la squadra da battere. Classifica e morale opposti per gli Spartans, ancora a secco di punti dopo 3 partite. Non va meglio ai Tampax, sconfitti tra le mura amiche da dei Midnight Angels, che hanno certamente cominciato con il piede giusto. Nemmeno stavolta Augusto Femiano rinuncia al suo credo tattico, e tra gli unici scesi in campo col 4-4-2 è Gacas a prendere il posto di Cenci. Sandulli invece preferisce affidarsi a un 3-3-2-2 con Gonella a supporto di Craprayon sulla tre quarti. Dopo un quarto d'ora i nerazzurri colpiscono con Stefano Pistola, imitato dal compagno del reparto Ugo Togliatti appena 5 minuti dopo. I Tampax provano a rifarsi sotto, ma sono troppo inefficaci, e nei minuti finali sono costretti a subire un'altra rete di Togliatti. Così le due matricole si trovano con situazioni praticamente opposte in classifica. Da una parte gli Angels, grazie anche al KO dell'Ubik, sono ora in seconda posizione. Per i Tapax invece è ultimo posto in compagnia dei Blade Spartans.
5 il tempo, il figlio del presidente si trovava in viaggio per raggiungere uno stadio della sua città natale. Era quindi un venerdì pomeriggio e la sua condizione fisica era leggermente calata. Volgendo il suo sguardo in una fattoria di giocatori, egli si avvicinò e rivolgendosi loro disse: «Voi, che allenate una skill da mesi e mesi, volgete il vostro sguardo altrove, abbandonate il vostro preparatore ottimo e seguitemi». Essi si guardarono sbalorditi ed uno di loro, che parlava con doppia voce, si rivolse al figlio del presidente e disse: «Mister, tu ci chiedi di rinunciare a quanto abbiamo pagato, ma cosa puoi offrirci che già non abbiamo?» Il figlio del presidente, indicando il suo mantello azzurro e rivolgendosi loro, esclamò: «Io vi offro la nazionale». Essi subito si inginocchiarono e prometterono di allenare tutte le skill in una squadra normale, riducendo i loro stipendi e non votando rivoluzioni. Parola dell'allenatore.
È successo in Serie B.
Ben trovati da Moreno Treseghe, ma soprattutto dalla sua voce di merda che vi accompagnerà in questo secondo appuntamento sulla Serie B. Partiamo subito dalla B1, che vede sfide importanti come quella fra Gigi Bernau e Sampdoria. La Samp di Lamona si conferma corazzata e mantiene il primato in classifica, si impone per 9-0, all'attivo 37 tiri contro l'unico tiro dell'avversario, c'è poco da dire se non che riescono ad approfittare anche dello svarione Magica. Magica che appunto va a perdere 3-1 contro i Devil Team di Pucci. I Diavoli riescono attraverso una serie di lanci lunghi a tagliare in due la difesa di Guzzolini, che soccombe per ben 3 volte. Al nulla è servito il vantaggio iniziale di Chirico. Da segnalare poi le altre due partite finite 10-0 e 11-0 rispettivamente della Gebetana e della Fiorentina, tutto facile contro 2 squadre bot. Staremo a vedere la prossima giornata cosa ci riserverà. Andiamo subito in B2, dove troviamo una giornata veramente appassionante. A parte la facile vittoria del Piadina Club per 8-0 contro l'FC Bergamo, spiccano sfide come quella fra Bagonghi e Cinderella, che quest'ultima vince per 3-0. Da segnalare la doppietta del capocannoniere del torneo, Mandorlin. I Cinderella dovranno però guardarsi le spalle, perché la Juventus di Zambrotta, concepito fra l'altro da una cellula embrionale di Trapattoni, sta rimontando e soprattutto sta vincendo tutte le gare che gli si parano davanti. Va infatti a battere per 2-1 la Clessidra di Capra, che ancora sta piangendo, e si conferma soprattutto vera sorpresa di tutto il torneo della Serie B. La Torres perde in casa per 6-0 contro il Napoli di Ciro Falchi. San Gennaro ci mette una pezza e decide di dare qualche punto all'allenatore dell'Under 21, che ripaga appunto il santo con una bella sconfitta per 7-0 in nazionale. Giornata all'insegna delle difese in B3, dove tutte le partite finiscono con almeno 10 gol. La Vuvium contro Divin 1-10, Modena contro Napoli 13-0, Lercara contro GPOR 0-19. Gli All Blacks dell'Albatros Lercara perdono. Da segnalare che la squadra di Pippo Trenta riesce a mettere a segno ben 4 mete. Polisportiva Palermo contro la Longobarda finisce 0-10. Conduce questa B3 la Divin con una migliore differenza reti sui maialozzi di Pippo Trenta. Concludiamo con la B4, che ha visto sfide scontate come quella fra Madunina e Siena FC finita 17-0, Virtus Bari contro New Star United finita 8-0 e Perugia contro Venezia finita 12-0. Tutt'altro che scontata era invece la sfida tra la Manzanese e Desperados. La squadra di Furlan schierava un modulo molto simile alla Manzanese, differiva principalmente nella difesa a 4 invece che a 3, difesa che però non è servita ad arginare le folate offensive della squadra dei Benedetti, che è passata in vantaggio con Mussolin e ha raddoppiato con Fattori nella ripresa. La classifica vede sempre al comando la solidissima Virtus Bari, lanciata verso la promozione in Serie A, e Elio Carnevale può grattarsi i coglioni. La Manzanese che insegue a pari punti ma con 14 reti di differenza, e una coppia formata da Perugia e Madonnina United a 6 punti. Resta un po' indietro i Desperados, ma che dovranno però affrontare ancora la selva di bot che pullula nel girone. concludendo il secondo appuntamento con tutta la Serie B e soprattutto salutando questa voce registrata di merda, non posso che segnalare, ahimè, l'ennesimo increscioso episodio accaduto. Infatti il tifoso che la scorsa settimana si era reso protagonista di quell'increscioso gesto e di quell'increscioso striscione esposto ha ripetuto la sua opera esponendo lo striscione con su scritto "Che cazzo ridi Civitillo, puppacelo pure te". Non sappiamo cosa voglia dire questo messaggio, è all'analisi degli esperti del RIS, appena avremo decifrato queste strane parole vi forniremo aggiornamenti. Un saluto a tutti da Moreno Treseghe ed un buon proseguimento di programma.
Quest'anno al Fantacalcio gioca d'anticipo! Se sei stanco di aspettare settembre per iniziare a giocare, se sei stanco di correre dietro ai tuoi amici per terminare il campionato in modo regolare, se sogni di giocare tra Serie A, Serie B, Serie C1, Serie C2, campionato francese e campionato inglese, www.divin.it, i migliori giocatori d'Italia sono pronti a sfidarti. Sei pronto per la sfida?
She plays like a fool.
What about Daddy Cool?
Hey, io dico, ne ho fatti prendere tanti. Sulla linea, dalla distanza, porto il mio. Anche in nazionale, dai romeni. Se ci provo, ma non ce la faccio a non prendere cose. Mazza celerizzato e già presi da tutti. Ai difensori, fate come me, pigliatelo a culo e calla. Nuova casella, ritossella e vedrai come ti sentirai bella.
È successo in Serie C.
Primo appuntamento della stagione con l'angolo della Serie C, curato dal sottoscritto Jonathan Garzoni. Partiamo ovviamente con ordine, quindi dal girone 1. In questo girone troviamo ben 3 team umani e in ordine di classifica sono quelli del Toro a 9 punti, poi il duo Cagliari Rounders a 6. I primi battono agilmente 8-0 il bot SS Empoli con Simone Langella in evidenza con 3 reti. Vittoria anche per Rounders 6-0 contro Mantova FC e Cagliari 4-0 su AS Lecce. Nota statistica, Eustaci Cherubino, autore di ben 4 gol appunto nell'ultima gara citata. Il girone 2 presenta ben poco da commentare, essendo composto praticamente da tutti i team boot. Quindi nell'arco di 5 punti troviamo tutti i team appunto. Passando al girone 3 troviamo un altro team umano, l'FMHT di Antonelli, autore di una bella vittoria per 5-0 contro Lecce FC e quindi ora al comando solo con 9 punti. Il girone 4 è il girone del Foggia, guidato dal buon Emanuele Lustani. Anche questo team è primo in classifica senza particolari problemi ed è reduce da una bella vittoria per 4-0 sul Rapid Perugia. Il girone 5 è povero di emozioni, essendo composto da tutti i post, e comunque diciamo si evidenzia il Virtus Ancona, primo ancora a punteggio pieno. Passando al girone 6 troviamo ben 2 team umani, l'Este Calcio FC e AC Milan, dell'ormai famoso Diego Perez. Entrambi i team sono ancora a punteggio pieno e sono reduci rispettivamente da un 6-0 sul Veste Venezia e da un risicato 2-1 sul Bot AS Bari. I gironi poi 7, 8 e 9 non presentano di particolare interesse dal momento che sono pieni zeppi di bot, quindi diciamo c'è ben poco da commentare. Passiamo al girone 10 dove troviamo altri 2 team umani, il team FC Lugo e il team Sowell. Sui primi va detto però che c'è una situazione particolare, in quanto il mister Raimondo Fauper praticamente non si collega dall'inizio della sua carriera. Ad ogni modo troviamo in testa alla classifica il team Sovel, che ha affrontato proprio FC Drugo nell'ultima giornata, uscendo vincitore per ben 3-0. Il girone 11 contiene ancora una volta due team umani, e sono FC Inter e AC Parma, guidati rispettivamente da Emilio Larosu e Paolo Roberto Magellano. I due team sono attualmente appaiati in testa alla classifica, entrambi a 7 punti, stessa differenza reti, stessi gol fatti, stessi gol subiti. In questa giornata il team FC Inter ha battuto per ben 8-0 Atletico Cagliari, ha risposto con identico risultato AC Parma, che ha battuto agilmente il Catania. Arriviamo al girone 12. Il girone presenta un altro team umano, AC Colacis 2007, ma anche qui va fatto un discorso particolare. Il mister Guglielmo Il Santo praticamente non si collega dal quarto giorno dopo la sua iscrizione, e quindi praticamente con il tempo tutti i giocatori che aveva contrattualizzato hanno abbandonato il team, quindi adesso si ritrova solo in squadra e penso sia prossimo alla cancellazione data il suo lungo periodo di inattività. Lui permane sul fondo della classifica a 0 punti. Il girone 13 presenta praticamente una lista di bot, così come il girone 15 è il girone del team HT United di Andrea Stellaria. Qui la situazione è ben nota, in quanto il team è stato smantellato e Stellaria appunto sta attendendo la scadenza del suo aspetto fan per poi trasferirsi al Napoli. L'ultimo girone, il 16, è quello del team SS Torricella di Pier Ferdinando Camilleri. I rossoblù sono attualmente in testa alla classifica, a punteggio pieno, appaiati con AC Napoli, e sono reduci da una buona vittoria per 4-0 su Virtus Ancona. Con quest'ultimo commento per ora è tutto, e restituisco la linea allo studio. Alla prossima.
È successo in nazionale.
Parliamo della 18 di Vittorio Guzzomini, che ha affrontato l'ultimo degli tre amichevoli stagionali, quindi è l'ultimo test contro la Thailandia. Formazione 3-5-2 che prevede Sgalassi tra i pali, difesa 3 con Giustinetti, Rossena, Maggioni, centrocampo fulto, Mortellini, Arrezzato, centrocampista centrale Agostinelli, a sinistra Senna, a destra Tonconi e trequartista centrale Carparelli, a sostegno del tandem offensivo Borghi al centro e Soriano a destra. Dunque parte subito male l'under 18, dopo 25 minuti gli azzurrini sono già sotto di 2-0, ma prima della ripresa Mirko Borghi ha corso le distanze portando il risultato sul 2-1. Registriamo diversi errori, soprattutto di Carparelli nel primo tempo, ripresa che si apre con 8 cambi ed è proprio il nuovo entrato Culatello a riportare la partita in parità con un gran destro che termina in rete all'85esimo. Dunque pareggio giusto, il terzo su 3 gare, dalla prossima si comincia a fare sul serio con le qualificazioni. Dunque ora l'under 21 di Ciro Falchi. Ricordo la situazione non felice della stagione 2, la squadra non delle migliori sul piano internazionale, e durante la stagione 2 la nostra comunità ha subito un vuoto di iscrizioni e siamo leggermente in crisi, pensate, sono finito anch'io, quindi vedete com'è la situazione. Dunque Falchi, coadiuvato da Velduce e Lamberti, propone un nuovo modulo 3-4-3 con un solo difensore centrale. Dunque dello scritto tra i pali sono Maneri a destra, Gadori al centro, Zofferi a sinistra, Corazzone, Lizzi, linea mediana, tre quarti a due, Dececco a destra, Vallone al centro, Tridente che prevede Brigliotti a sinistra, Duetto al centro, il duo Alghero, Di Loria, Napoleone. Partita che ha veramente poco da dire, se non ti stavo per prendere l'ottavo al 90esimo, ma la partita del fortuna è finita lì. Quindi 7-0 che non ammette repliche. Comunque ultimo test, dunque trattavasi di un amichevole. Uniche note positive sono stati i tiri di a pallone dalla distanza, nel primo tempo non ci siamo fatti vedere con altro, e un mio spunto sul contropiede, dopo essermi divorato ettari di erba del San Paolo, dribo l'ultimo difensore contro il portiere e me la sono fatta parare, come al solito, anche stavolta ammetto che sono stato distratto da una fica in curva che, cavolo, esibiva al vento il suo corpo, e sono stato distratto e non posso farci nulla, stavolta ho questa scusante, sarebbero sullo stadio, però tanto, 7-1, 7-0 cambia poco. Comunque c'è già polemica su questa partita, ieri Walter Sandelli, ospite a controcampo da Piccini, parlava della nubata pazzesca e giocare un unico difensore centrale. Inoltre c'è stato un intervento di Carnevale clamoroso, una vera e propria invasione nello studio, usando una maglietta sconvolgente con scritto Falchi, un burro, Sabe Masche tu. E insisteva sul fatto che volesse giocare lui, perché Vitale, perché Pizarro, dunque su Tigliezzi. Dunque arriviamo alla nazionale maggiore che affrontava l'Inghilterra nella gara di qualificazioni. La formazione ha un potenziale straordinario da entrambe le parti, difatti nessun vinto, nessun vincente. L'Italia di Munafort propone il 3-4-3 con Montecchi Trepai, difesa 3 con Ciaccio, Ostini, Sgozzi, Mediani, Caruso, Ciofani, con Munafò un po' più avanzato, fantasista a ispirare il gioco Claudio Pizarro, e Roman attaccante esterno, e al centro duettano Righi, Baldazzi. Primo tempo brutto, senza emozioni. Nel secondo Munafò manda in campo Annoni, Vitale, due giocatori dal potenziale offensivo non indifferente, ma la situazione non cambia. Partita caratterizzata dai diversi errori italiani che se non sbloccano, che non riescono comunque a sbloccare il risultato, hanno 0-0. Dunque un punto a testa e tanto da ricriminare. E soprattutto agli errori di Righi, un certo stato di grazia questa sera. Comunque siamo al termine, c'è l'intervista della nuova giornalista Alfonso Acerto, che è stata, ha fatto un provino ultimamente dal nostro manager Umberto Rutto, è stata accettata, e soprattutto dopo una fumata tra loro, insomma questa è una cosa che potranno capire solo loro due. Comunque tentavo di stabilire la linea. Alfonso Acerto, mi senti?
Sì, David, io ti sento. Allora, abbiamo qui il mister dell'Under 18 e della Magica.
Buonasera a voi.
Però le pregherei di smetterla di sembrarmi la scollatura. Mi rende nervosa.
Mica è colpa mia se si è messa in questo modo, insomma. State qui lei, mica è colpa mia.
Capitolo Club, vuole dire qualcosa sul clamoroso capitombolo coi David?
Capitombolo, dice lei, perché... Oddio, non è stata una grande prestazione, però volevo fare esperimenti tattici, ci è mancata la fortuna di realizzare, soprattutto perché c'è stato un portiere veramente eccezionale, perché poi insomma l'abbiamo mandato, abbiamo preso i tre, ora la strada verso là è veramente difficile, sono mie e prendo la responsabilità, però dico, la strada sta andando ancora a lungo e vedremo, insomma faccio la domanda.
Non si pensa di aver lasciato Rizzato in panchina?
Ma neanche per un attimo, guarda, ci siamo torti una zavorra del cazzo del mezzo, che veramente questa è stata una cosa fondamentale.
Parliamo dell'Under 18, vuole dire qualcosa?
Sinceramente c'è proprio poco da dire, questa è un'amichevole, ultimi test, stiamo qua a merda al culo perché la prossima settimana si parte per qualificazioni, è un cammino difficile, però noi proveremo a fare tutto, insomma di tutto.
Senta, ma lei è proprio un fugato, sempre a fare informazioni, studi, ma mai persone di sonno. Interessante, ne parliamo dopo. Beh. Allora Davide, ti restituisco la linea, ciao.
Salve a voi, arrivederci.
Ok, abbiamo finito, ci sentiamo alla prossima, arrivederci. Come prima cosa.
E allora, sperando che anche questo tipo di puntata vi sia piaciuto, siamo qui a salutare tutti quanti gli ascoltatori che ci hanno seguito pazientemente fino a qui, soprattutto con un obiettivo, quello di ricordare che il Vangelo secondo me aspetta e attende con tutto il cuore aiuti, collaborazioni, gol, idee. Ormai avete i vostri riferimenti, ormai diciamo che i riferimenti sono abbastanza stabili, ci sono io come coordinatore, quindi per una pubblicità, per un jingle, per una qualunque idea che abbiate in mente, per voler essere intervistati, per voler chiedere qualcosa a qualcun altro, avete il mio recapito che è Benito Mezzante, sono alla Divin in B3, potete anche scrivere all'indirizzo email che è gestore@divin.it, dite chi siete ovviamente. Per invece per la parte sportiva, ormai conoscete che per la Serie A se ne occupa Walter Pirro, a Lubic in Serie A, Moreno Tresseghe per la Serie B e alla Fiorentina in B1, per la Serie C adesso c'è anche Jonathan Gazzoni, in Serie B comunque lui lo trovate alla Vubium in B3, Per qualunque cazzeggio ci sta sempre Rino Capra, ottimo collaboratore. E adesso anche per le nazionali c'è David Rizzato che inizia a collaborare con noi in maniera molto piacevole e molto divertente. David Rizzato lo trovate su qualunque forum oppure alla magica Indy1. Per il momento e per questa puntata è tutto dal Vangelo secondo me numero 2. Buona serata.